Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Questa puntata di Crash è sostenuta da Scalable Capital, l'app che permette di iniziare a investire in modo semplice e sicuro. Scalable è una app regolamentata con oltre 600.000 clienti che consente di investire in azioni, ETF, fondi e di creare piani di accumulo automatizzati partendo anche da un solo euro. Con Scalable puoi fissare i tuoi obiettivi di investimento, per esempio proteggerti dall'inflazione o mettere da parte i soldi per l'università dei figli e iniziare il tuo percorso finanziario a piccoli passi. Tutto questo approfittando anche di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Per scoprire di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti, visita il link che trovi nella descrizione di questo episodio di Crash. Network costruiti su internet che usano meccanismi di consenso come la blockchain e che permettono di impiegare le criptovalute per incentivare la collaborazione di tutti i membri della rete. Questa definizione di piattaforme Web3 che ho trovato sulla rivista OneZero ha il merito di condensare in pochissime righe molti degli ingredienti alla base di questa terza incarnazione della rete ancora in fase embrionale. Un'incarnazione della rete che promette di sottrarre il potere decisionale ed economico ai colossi della Silicon Valley per restituirlo agli utenti. Ma davvero il Web3 darà vita a una nuova economia digitale più equa e partecipata? E se invece fosse solo un nuovo modo per arricchire gli speculatori e rendere la nostra stessa esistenza un bene finanziario? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Blockchain, criptovalute, consenso e collaborazione. Per trovare l'ingrediente mancante tra i termini che abbiamo citato, bisogna però rifarsi alla primissima definizione di Web3, coniata già nel 2014 da Gavin Wood, uno dei fondatori di Ethereum, la piattaforma blockchain che probabilmente più di ogni altra ha contribuito a dare il via a questa potenziale rivoluzione. Secondo Wood, il Web3 è un ecosistema online e decentralizzato basato su blockchain. Eccolo l'ingrediente mancante, la decentralizzazione. In definitiva, con la sua terza incarnazione, il web dovrebbe dare vita a piattaforme nell'ambito del cloud, dei social network, della finanza, dell'arte, della musica e tutto il resto, non più dominate da un solo attore che decide le regole e conquista tutti i profitti, ma governate invece da un network di collaboratori che determina le condizioni di utilizzo basandosi sul consenso e che distribuisce a tutti i partecipanti una quota degli introiti in maniera automatizzata tramite smart contracts, contratti automatici che entrano in esecuzione appena gli accordi sottoscritti dalle parti sono soddisfatti. Allora, se vi sta iniziando a girare la testa in mezzo a tutti questi termini tecnici, non preoccupatevi, adesso proviamo a mettere ordine. E per iniziare a mettere ordine tra obiettivi, potenzialità, limiti e difetti del Web3, la cosa migliore è probabilmente partire dall'inizio. E quindi, se questa è la terza incarnazione della rete, che cosa l'ha preceduta? La prima versione del World Wide Web è quella che ha iniziato a diffondersi a livello commerciale a partire dalla metà degli anni 90. I siti web all'epoca non erano interattivi e non era possibile commentare o condividere nulla da nessuna parte, tranne magari inviando i link via mail. Ciò che avevamo di fronte erano fondamentalmente pagine web statiche di aziende, di giornali o in molti casi di siti amatoriali. Nel Web 1, per sintetizzare al massimo, era possibile soltanto leggere. Nei primi 2000 inizia invece a farsi largo il cosiddetto Web 2.0, termine coniato dalla web designer Darcy Dinucci e poi reso popolare dal guru della Silicon Valley Tim O'Reilly. È il web sociale, quello che non permette soltanto di leggere ma anche di commentare, condividere, seguire. È la forma di internet che ha dato vita ai blog, ai forum, a Wikipedia, a piattaforme come Tumblr e che permette fondamentalmente a chiunque di partecipare alla creazione collettiva della rete. Tutto questo raggiunge il suo apice nel bene e nel male con i social network. Facebook, Twitter, Instagram e gli altri da un certo punto di vista rappresentano l'apice del Web 2.0, consentono infatti di partecipare attivamente e di scambiare contenuti nel modo più semplice e immediato possibile. Allo stesso tempo però i social network ci rinchiudono all'interno dei loro walled garden, questi giardini recintati all'interno dei quali rischiamo di restare intrappolati, raccolgono una marea di dati privati su di noi e poi ci bombardano di pubblicità basate su di essi. Possiamo leggere e scrivere, sintesi estrema del Web 2.0, ma siamo soltanto prodotti venduti dai colossi della Silicon Valley ai loro inserzionisti. La terza incarnazione del web promette invece di sfruttare la blockchain e le criptovalute per dare vita a un ecosistema di piattaforme in cui non solo possiamo leggere e scrivere su queste piattaforme, ma anche possederne delle quote. A questo punto degli esempi possono aiutare a chiarire il quadro. Filecoin è una sorta di Dropbox della blockchain che permette a tutti di salvare contenuti nel cloud. Il cloud di Filecoin non ha però sede nei data center di proprietà di qualche colosso del settore, ma negli hard disk di tutti i computer collegati a questa blockchain. Invece di affidarsi a un'azienda privata per salvare le proprie fotografie, si può quindi sfruttare la memoria libera delle migliaia di computer collegati alla blockchain di Filecoin, tramite la quale è sempre possibile controllare su quali hard disk sono salvati i nostri dati, monitorare gli spostamenti e reclamare automaticamente tutto ciò che ci appartiene. Chi affitta lo spazio presente sull'hard disk del proprio computer tramite Filecoin ottiene però, e questo è un aspetto fondamentale, una quantità proporzionale della criptovaluta collegata, chiamata FIL, che poi può essere venduta sulle tradizionali piattaforme di compravendita di criptovalute. In questo modo, per ogni utente che partecipa all'attività di Filecoin, diventa possibile guadagnare mettendo in condivisione un pezzetto del proprio hard disk. Un altro aspetto cruciale di alcune realtà del Web3, come detto, è quello di offrire agli utenti il diritto di voto sulle decisioni che riguardano la gestione della piattaforma stessa, solitamente con un peso proporzionale all'attività svolta o ai token, ovvero criptovalute legate a uno specifico progetto, posseduti. Un esempio di governance decentralizzata è quella sperimentata da una realtà importante come Reddit. Come spiegato su Slate, Reddit sta iniziando a farsi largo nel Web3 immaginando come utilizzare i token per consentire agli iscritti di possedere porzioni delle comunità che partecipano al sito. L'idea è che gli utenti useranno delle monete chiamate Community Points, guadagnate in base al numero dei post pubblicati e in base a quanti voti positivi o negativi riceveranno. Queste monete offriranno un proporzionale diritto di voto, consentendo a chi pubblica i contributi di maggiore valore di avere voce in capitolo sulla gestione della comunità. Un altro esempio di Web3 è il gioco Axie Infinity, che permette di collezionare, allevare, addestrare e far combattere dei mostriciattoli in stile Pokémon. Per possedere questi Axies bisogna però acquistarli tramite monete digitali, così come è necessario comprare accessori o poteri per renderli più forti. Axie Infinity è però anche una forma di investimento, dal momento che, al contrario dei giochi tradizionali, chi vince le battaglie vince anche premi in apposite criptovalute. In questo e altri giochi simili è anche possibile rivendere i propri personaggi, affittarli ad altri giocatori che non hanno il capitale iniziale necessario, conquistando una percentuale dei loro premi e altro ancora. È un esempio di Web3, per la precisione si tratta della GameFi, la finanza dei videogiochi, perché oltre a essere basato su blockchain e criptovalute permette di far parte integralmente dell'economia del videogioco. Non solo, poiché queste quote prendono la forma di criptovalute, se la piattaforma a cui partecipiamo ha successo e quindi un numero maggiore di persone vuole acquistarle, queste aumentano di valore, consentendo a chi più ne possiede o prima ha investito di guadagnare. Quella immaginata dal Web3 è quindi un'utopia in cui l'economia di internet fa piazza pulita dei colossi monopolistici che la dominano e permette a tutti gli utenti di conquistare una fetta della ricchezza oggi concentrata nelle mani di pochissimi. Ma è davvero possibile creare un'infrastruttura di questo tipo tramite blockchain? Davvero il Web3 nei prossimi anni prenderà il posto del Web 2.0 che l'ha preceduto? Molto probabilmente no. Per quanto sia affascinante immaginare una rete in cui la governance delle piattaforme è decisa in maniera comunitaria e in cui tutti gli utenti che ne prendono parte hanno vantaggi economici, difficilmente la gran parte degli utilizzatori di internet sarà interessata a collaborare allo sviluppo di questo ecosistema. L'utente medio della rete, a cui è connessa ormai più della metà della popolazione mondiale, difficilmente sarà infatti interessato a una collaborazione così attiva che prevede competenze tecniche non da tutti, la volontà di impegnarsi in prima persona nella gestione di una piattaforma e di mettersi in gioco economicamente tramite le criptovalute con tutti i saliscendi e i rischi che conosciamo. La decentralizzazione offre sicuramente potenzialità inedite, allo stesso tempo non vanno sottovalutati i grandi vantaggi della centralizzazione della rete che conosciamo oggi. Non richiede alcun tipo di impegno e di responsabilità, è più facile da utilizzare, delega tutte le decisioni ai proprietari e non prevede la necessità di esporsi a livello economico. Ciò che una nicchia di criptoentusiasti, difensori della privacy e sostenitori della decentralizzazione potrebbero sembrare vantaggi irrinunciabili, alla maggior parte degli utenti appaiono probabilmente come delle seccature che rendono più difficile e complesso utilizzare internet. Come ha sintetizzato il programmatore e fondatore di Signal, Moxie Marlinspike, in una sua critica del Web3, le persone non vogliono essere un nodo della blockchain, le persone non vogliono prendere parte alla governance di una piattaforma, le persone non vogliono gestire un servizio di cloud storage come Filecoin. Avete capito qual è il punto? C'è una ragione per cui la centralizzazione del web è stata un trionfo. Come scrive sempre Marlin Spike, le aziende che sono emerse offrendosi di svolgere questo lavoro per voi hanno avuto successo, e quelle che hanno creato nuove funzionalità sulla base di ciò che era possibile fare con questi primi network hanno avuto ancora più successo. In poche parole, la centralizzazione è comoda, rapida, efficace. È sufficiente l'incentivo economico delle criptovalute per convincere la maggioranza delle persone a prendere parte al Web3? Probabilmente no. Per questa ragione la terza incarnazione del web potrebbe non sostituire la precedente, ma accostarsi a essa, offrendo nuove funzionalità e opportunità a chi desidera diventare una parte attiva di questo rivoluzionario ecosistema, lasciando che invece tutti gli altri possano continuare tranquillamente a usare Gmail, Facebook, Spotify e Dropbox. La critica di Moxie Marlinspike nei confronti del Web3 si fa però più feroce quando il fondatore di Signal spiega come questo ecosistema basato su piattaforme decentralizzate si stia già oggi rapidamente ricentralizzando, ricreando quelle stesse dinamiche che avrebbe teoricamente dovuto sovvertire. Com'è possibile? La ragione è semplice, scrive lo stesso Moxie. Le blockchain sono progettate per essere un network tra pari, ma non sono progettate in modo da rendere possibile a uno smartphone o a un browser di essere parte di questo network. E se le cose stanno così, come fanno gli utenti comuni a prendere parte alla compravendita di criptovalute e a utilizzare tutti gli altri strumenti basati su blockchain? Come possono vendere, per esempio, comodamente le loro opere d'arte digitali tramite NFT se non è possibile collegarsi direttamente alla blockchain con il nostro browser o con il nostro smartphone? La risposta è, per esempio, tramite piattaforme come Coinbase per la compravendita di criptovalute o OpenSea per la compravendita di NFT, che svolgono il ruolo di intermediari e che per il loro lavoro trattengono una commissione. In poche parole, Coinbase ed OpenSea sono realtà centralizzate che stanno avendo successo proprio perché, per i limiti tecnici della blockchain e per la comodità che offrono, svolgono il lavoro che per i normali utenti sarebbe troppo complesso fare. Se il Web3 vuole diffondersi oltre una ristrettissima nicchia di appassionati di blockchain, il suo paradossale destino è di abbandonare l'ethos della decentralizzazione per il quale è nato. Per assurdo, conclude Moxie Marlinspike, piattaforme come OpenSea funzionerebbero ancora meglio se facessero piazza pulita di tutti gli elementi legati alla blockchain e al Web3. Le persone che si trovano al termine della catena della compravendita di NFT non sono interessati ai modelli di consenso distribuito o alle meccaniche di pagamento. Gli interessa soltanto sapere dove sono i loro soldi. Quindi, i soldi attraggono le persone in direzione di OpenSea. Queste piattaforme migliorano l'esperienza della compravendita di NFT offrendo la possibilità di interagire con la blockchain e di mintare, ovvero di creare gli NFT tramite la stessa piattaforma, e tutto ciò apre infine le porte a Coinbase, che permette ai suoi utenti di accedere a una piattaforma di NFT usando soltanto una normale carta di credito. Alla fine, conclude Marlinspike, tutte le parti legate al Web3 sono sparite e al loro posto avete un sito che permette di vendere e acquistare JPEG con la carta di credito.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nella visione di Moxie Marlinspike, il Web3 è quindi solo una creazione di marketing in cui la blockchain, a causa dei suoi limiti tecnici, è stata inevitabilmente sepolta sotto talmente tanti strati di centralizzazione che la cosa più intelligente da fare sarebbe liberarsene definitivamente. Se mi avete seguito fin qui, stanno probabilmente iniziando a venirvi dei dubbi sulla effettiva utilità del Web3. E tra l'altro le feroci critiche del programmatore e blogger Steven Diel potrebbero dare il colpo di grazia. La blockchain è una tecnologia perennemente all'orizzonte in cerca di un problema futuro per giustificare un investimento odierno, ha scritto Diel sul suo blog. Compra oggi il mio token per assicurarti la quota di un domani migliore. È la suggestione vecchia come il mondo dei ciarlatani e dei venditori di olio di serpente, prosegue Diel, solo che questa volta è messa in giro dai più grandi investitori del mondo, che hanno le tasche strapiene di criptovalute di cui liberarsi. È la stessa polemica che ha sollevato anche Jack Dorsey, fondatore di Twitter, CEO di Block, che è una società di pagamenti attiva anche nel settore delle criptovalute e che è un grande sostenitore della decentralizzazione. Ma perché un criptoentusiasta come Dorsey dovrebbe essere contrario al Web3? La ragione è stata illustrata in una serie di tweet in cui ha sottolineato come sia impossibile per gli utenti possedere il Web3 come promesso, visto che tutte le piattaforme di questo ecosistema sono finanziate dai soliti venture capitalist, dai soliti finanziatori che inevitabilmente manterranno il controllo sulla loro gestione. È semplicemente un'entità centralizzata con un'etichetta differente, avverte Jack Dorsey. E non è una critica errata, nel corso del 2021 sono stati investiti nelle startup attive nel mondo del Web3 oltre 30 miliardi di dollari, elargite da storiche realtà del mondo finanziario della Silicon Valley come Andreessen Horowitz, uno dei principali investitori in Coinbase e anche in OpenSea. È un paradosso, i sostenitori del web decentralizzato accettano investimenti colossali per finanziare i loro progetti, garantendosi così un futuro in cui questi progetti non saranno più decentralizzati. Se il Web3 puro interessa solo una piccola nicchia di persone, se per ampliarne la portata e semplificarne l'esperienza utente è necessario ricentralizzarlo, allora qual è il vantaggio di un sistema di questo tipo? Siamo di fronte a una colossale operazione di marketing priva di qualunque sostanza? In realtà non è proprio così. La vera potenzialità innovativa del Web3 potrebbe però non aver nulla a che fare con concetti etici e democratici come la decentralizzazione, la distribuzione del consenso e la governance partecipata. Potrebbe invece avere molto a che fare con la possibilità di tokenizzare, di trasformare in criptovalute tutta la nostra vita online, trasformando qualunque piattaforma in un potenziale mercato finanziario basato su criptovalute e quindi sulla speculazione. Dalla piattaforma Royal, che permette di acquistare una quota di nuove canzoni nella speranza che abbiano successo e maturino quindi i diritti d'autore, al già citato mondo della GameFi, la finanza dei videogiochi che trasforma in operazioni finanziarie anche degli innocui passatempi, fino agli NFT, i social network gestiti tramite token e qualunque altro ambito della nostra vita digitale. Quello immaginato dalla nuova incarnazione della rete è un mondo digitale in cui ogni nostra attività può potenzialmente essere lucrativa o speculativa. Una domanda potrebbe sorgere spontanea. Che cosa c'è di male? Se, per fare solo degli esempi, partecipare a un social network del Web3 permette di conquistare dei token che aumentano di valore se la piattaforma ha successo, non è un passo avanti rispetto al lavoro gratuito che svolgiamo oggi su Facebook o su Instagram? Se il mercato dell'arte si apre a una nuova fascia di utenti molto più versati nel mondo digitale che in quello fatto di telecornici, qual è il problema? Se sempre più piattaforme offrono più opportunità di guadagno, non è meglio per tutti? Da un certo punto di vista, probabilmente sì. Dall'altro è importante sottolineare come ad avvantaggiarsi realmente di tutto ciò sia una fascia di popolazione molto più ridotta di quanto si potrebbe pensare, visto che l'economia delle criptovalute è già oggi ancora più concentrata di quella tradizionale. Pensate che lo 0,01% dei proprietari di Bitcoin controlla il 27% dei 19 milioni di Bitcoin attualmente in circolazione. Non solo, perché la totale deregolamentazione di questi mercati rischia di esporre le persone comuni a truffe e catene di Sant'Antonio di ogni tipo, mentre le montagne russe della criptospeculazione non fanno che creare continue bolle economiche in cui gli insider del settore guadagnano e tutti gli altri rimangono invece col cerino in mano. Come scrive ancora Diehl, il Web3 è l'apoteosi di un capitalismo in cui il mercato fornisce un token finanziario per ogni meme, ogni celebrità, ogni movimento politico e ogni pezzetto di arte e cultura. È l'iperfinanziarizzazione di tutta l'esistenza umana. È davvero questo il mondo in cui vogliamo vivere? E la risposta a questa domanda potrebbe anche essere positiva. L'importante è accettare ciò che sta accadendo. Il Web3, se e quando prenderà forma, non porterà alla decentralizzazione e democratizzazione della rete, ma alla sua finanziarizzazione. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.